Leggiamo alcuni versi del capitolo 61 del profeta Isaia. Isaia 61, leggiamo i primi tre versi. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuor rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto, onde possono essere chiamati terebinti di giustizia, la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria. Chiniamo il nostro capo. Signore, ancora una volta in fede ci accostiamo al trono della Tua grazia per implorarti e chiederti quella benedizione che Tu ci hai promesso in Cristo, il Tuo figliuolo, e che sei sempre pronto a allargire alla nostra vita per arricchirci spiritualmente. I beni del mondo, le grandezze del presente secolo sono nulla di fronte a quel bene supremo che Tu ci dai continuamente quando noi apriamo il cuore davanti a Te. E in quest'ora desideriamo essere disponibili nella Tua presenza per ricevere abbondanza di grazia nella potenza dello Spirito Santo. Particolarmente desideriamo essere istruiti nella Tua parola, illuminati nella conoscenza della Tua volontà, perché il consiglio che procede dalla Tua parola rappresenta vita per noi e vita per tutti coloro che in umiltà si dispongono per ascoltare la Tua voce. Soltanto Tu hai una buona novella per gli uomini, una buona novella che investe l'eternità, e noi Ti preghiamo perché questa parola operi efficacemente nella nostra vita e nella vita di tutti coloro che hanno l'opportunità di ascoltarla. Parliamo continuamente nel Tuo nome, rendiamo una testimonianza quella della nostra esperienza spirituale, e questo è anche il nostro messaggio. Signore, fa che questa parola possa penetrare profondamente nel cuore di coloro che hanno bisogno di conoscere Te e in Te di trovare la salute eterna. Tu conosci quanti problemi assillanti, quanti dolori e quante angosce esistono nel seno della società umana ed esistono anche nel cuore di coloro che odono il nostro messaggio. Opera Tu per la Tua parola, perché i problemi abbiano una composizione ed una soluzione in Te. Le angosce del cuore, le afflizioni dell'anima possono essere sanate dalla Tua mano onnipotente. Ti supplichiamo, rendi efficace il messaggio che noi proclamiamo nel Tuo nome, perché molti possono essere benedetti nella loro vita, nelle loro case, nelle loro famiglie. Anche in questo momento noi Ti presentiamo quanti sono in ascolto di questa parola e Ti chiediamo per loro e per noi benedizioni abbondanti nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuor rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. C'è un anno di grazia un anno offerto da Dio, espressione infinita della sua misericordia. E Dio ha tanto amato il mondo. E questa parola ce lo ricorda. E nel ricordarcelo indirizza ai nostri cuori un messaggio divino, un messaggio di benedizione e di consolazione. Sì, perché ci parla di un anno di grazia. Sappiamo che è un anno di grazia per tutti, ma particolarmente per quelli che hanno il cuore rotto, per quelli che sono in cattività, per quelli che sono in carcere. E nell'Evangelo secondo Luca, dove troviamo un'altra volta questo passo, noi leggiamo che è un anno di grazia anche per i ciechi. La grazia del Signore, manifestazione del suo amore, ho detto, ma devo anche aggiungere della sua onnipotenza. Il Signore è pronto a far grazia e può far grazia. Soltanto il Signore può far grazia a tutti coloro che si trovano in uno stato di abbattimento e di afflizione, perché Egli può operare al di là, infinitamente al di là di quello che noi pensiamo e che noi chiediamo, e può operare nelle sfere della vita fisica, materiale, e può operare nelle sfere della vita morale, e può operare nelle sfere della vita spirituale. Insomma, può essere benedizione per tutti coloro che desiderano essere benedetti da Lui. Prima di tutto, Egli vuole essere salute e benedizione per quelli che hanno il cuore rotto. È una parola che deve essere interpretata spiritualmente. Il Signore qui non fa un riferimento ad uno stato patologico, ad una malattia fisica, ma parla esplicitamente con il linguaggio della Bibbia di uno stato morale e di uno stato spirituale. Sappiamo che oggi sono folle di persone che stanno intorno a noi e che ci presentano questo stato drammatico, questa condizione tragica. Persone dal cuore rotto dalle circostanze della vita, rotto dal peccato che esiste nel seno della società, rotto dalle tante amarezze e dalle tante delusioni, ma diciamolo pure, rotto soprattutto da una mancanza di comunione con Dio. L'umanità senza Dio è un'umanità sofferente, è un'umanità sofferente, è un'umanità che presenta il cuore rotto, il cuore spezzato. Non è forse vero che la stragrande maggioranza delle persone che noi incontriamo, con le quali entriamo in contatto, dimostrano in un modo evidente questo stato? Lo dimostrano anche con i loro tratti somatici. Sul loro viso si può leggere chiaramente che c'è una pena interiore, un dolore nel fondo della loro vita. Il loro cuore è rotto. E quando hanno l'opportunità di esprimersi, di parlare, sono pronti a descrivere anche in maniera minuziosa, anche entrando nei dettagli, questo stato penoso che esiste nella loro vita. Quanta amarezza nelle loro parole, quanta recriminazione nei loro discorsi. Possiamo ascoltarli e ascoltarli anche per ore e giorni e avranno sempre da ripetere parole che parlano di dolore, parole che parlano di sofferenza, le sofferenze della loro vita, le sofferenze della loro casa, le sofferenze di quell'ambito della società dove svolgono forse la loro attività, le sofferenze interiori che avvertono profondamente e che rappresentano un peso schiacciante. Quante volte questo cuore rotto assume addirittura, possiamo dire, un aspetto fisico. E infatti, voi sapete al pari di me, che oggi la mortalità nel seno della società causata da malattie di cuore si trova ai primi posti fra le tante mortalità che vengono denunciate fra gli uomini nel seno della società. E non sono pochi gli scienziati, i medici, che affermano categoricamente che il maggior numero degli infarti, il maggior numero delle cardiopatie, il maggior numero delle malattie di cuore sono il risultato diretto, la conseguenza fatale di uno stato morale, di un abbattimento interiore. Anche qui possiamo esprimerci con parole più semplici: quel cuore rotto spiritualmente produce una rottura di cuore anche fisicamente, le due cose si uniscono. E se c'è tanta infermità nel seno della società, c'è, perché c'è tanto dolore, c'è tanto sgomento. È proprio vero che gli uomini sono privi della gloria di Dio. È proprio vero che non godono pace, serenità e gioia. È proprio vero che avvertono profondamente questa sofferenza interiore. Ma c'è un anno di grazia per quelli che hanno il cuore rotto, ed è la grazia di Dio. Noi ascoltiamo frequentemente le dichiarazioni della scienza, e specialmente della scienza medica. Ai nostri giorni, nella nostra generazione, tutti sono interessati alla scienza medica, e ogni tanto si sente un annuncio nuovo che fa brillare una nuova speranza. È stata trovata un'altra medicina, un'altra terapia, è stato scoperto un altro modo per compiere anticipatamente delle diagnosi. Sembra proprio che ci siano dei giorni di grazia, ma sono giorni che tramontano molto presto, perché vengono seguiti da grandi delusioni. Si sente parlare di una nuova medicina, se ne parla tanto, passano alcune settimane e poi non se ne parla più, perché probabilmente una volta sperimentata ha dimostrato di non essere così efficace come sperava. Ma nel migliore dei casi, quando realmente la scienza umana riesce a fare dei progressi, ad avanzare in una certa direzione, noi siamo obbligati a constatare che quello che l'uomo può fare è soltanto superficiale, può guarire soltanto, possiamo dire, in una maniera epidermica. Perché? Perché gli uomini si affannano e si agitano e non riescono mai a trovare qualche cosa che guarisca spiritualmente il cuore, qualche cosa che sani interiormente l'anima. E noi continuiamo a vivere nel mezzo di una società che presenta questa stragrande maggioranza costituita da coloro che esprimono questa condizione, ma io aggiungerei che anche coloro che non la esprimono in realtà la vivono lo stesso. Ci stanno individui che hanno la capacità di controllarsi, anzi addirittura di essere cinici, mostrano un coraggio che poi in realtà non hanno, ma questo non cambia la loro situazione. Un ammalato può anche fingere di stare bene, ma è ammalato e rimane ammalato, lo sappiamo. E così spiritualmente parlando, quelli che sono privi della gloria di Dio possono anche affermare di non averne bisogno, perché sono pieni della gloria del mondo, della gloria del presente secolo. Ma quando analizzano sinceramente loro stessi, si trovano di fronte alla loro coscienza, sono obbligati a riconoscere ed anche ad ammettere che sono privi della gloria di Dio, che sono privi del vero bene, che il loro cuore è rotto. Ma quest'anno di grazia celeste, quest'anno di grazia che esprime la misericordia e la potenza del Signore, oltre ad essere salute per coloro che hanno il cuore rotto, è anche liberazione per quelli che sono in cattività, in schiavitù. E sappiamo che anche questo è un fenomeno che appare davanti agli occhi nostri in una maniera evidente, inequivocabile. Non mi riferisco alla schiavitù nel senso comune di questo termine, perché la parola di Dio non si riferisce a questo genere di schiavitù, nonostante che il messaggio della Bibbia è un messaggio di redenzione anche dalla schiavitù nel senso sociale della parola. Ma qui parla di un'altra schiavitù, una schiavitù che sotto molti aspetti è più drammatica, è più dolorosa, perché è rappresentata dalla condizione di coloro che sono schiavi del vizio, che sono schiavi della carne, che sono schiavi delle passioni. E ce ne sono di schiavi, ce ne sono di schiavi, a migliaia e a milioni, anche questi li incontriamo tutti i giorni. Provate a parlare con il drogato o anche semplicemente con colui che è schiavo della sigaretta o del vino. Provate ad esortare questi individui a liberarsi da questi vizi. Vi risponderanno con sincerità, con una sincerità fatale, inevitabile: non gliela faccio, non posso, mi è impossibile. Mi è capitato di vedere un congiunto, un caro congiunto sul letto di morte, non poteva più parlare e praticamente non si poteva neanche più muovere, poteva fare dei brevi cenni con le sue mani, e questi cenni li faceva per chiedere la sigaretta, aspettava di esalare l'ultimo respiro. Ma come un povero schiavo, anche sul letto di morte, si sentiva obbligato ad assecondare quel vizio che era più forte di lui, che lo aveva preso, lo dominava. E parlo della sigaretta, ma quando trasferisco la mia parola e il mio ragionamento sul terreno della droga, della sessualità e di tante altre manifestazioni di passionalità, io posso semplicemente ricordare a me e a voi che ci troviamo di fronte a dei poveri schiavi, schiavi del vizio, schiavi della passione, schiavi della carne. Chi libererà questi schiavi? Sarà il mondo, con le sue istituzioni, con la sua cultura? Sarà la religione, intesa nel senso comune di questo termine, con i suoi sacramenti? No. Se il mondo e la società avessero potuto, dal punto di vista istituzionale, compiere un'opera di liberazione, di redenzione, oggi tutti gli uomini sarebbero liberi. Ma sono più schiavi di ieri. E questo mi dimostra che quanto più il mondo si è affannato, si è impegnato per fornire redenzione, per offrire liberazione, tanto più gli uomini sono precipitati in uno stato di schiavitù. In uno stato, cari, che li ha resi davanti alla presenza di Dio, ma anche di fronte a loro stessi, sempre più deboli e sempre più abominevoli. quante volte abbiamo parlato della schiavitù nel senso sociale della parola. Siamo rimasti impressionati di fronte a tante pagine di letteratura che ci hanno intrattenuto intorno a questo argomento. Abbiamo gioito quando, in qualche epoca, a mezzo forse di qualche rivoluzione, c'è stata la possibilità di offrire un soffio di libertà a questi schiavi, a questi poveri schiavi. Ebbene, serviamoci di questa esperienza per considerare la situazione del mondo e degli uomini. Dobbiamo proprio soffrire nel profondo del cuore, essere agitati nell'anima nostra per la condizione di questa grande massa che è trascinata, che è trasportata nelle vie della schiavitù. Ma c'è un anno di grazia, ed è l'anno di grazia del nostro Signore. Un anno di redenzione, un anno di liberazione. Oh, si sente un grido, è un grido che si alza potente dalla parola di Dio. Se il figliuolo vi libera, voi sarete veramente liberi. Gloria al nome del Signore. E questa è la grazia del Signore. Ma c'è un anno di grazia anche per i prigioni. Non sono solo schiavi, ma stanno in una cella, in una prigione oscura, in un carcere buio, soffrono una limitazione ancora più grande. Mi si presenta davanti la figura del Gadareno, il povero indemoniato che era prigioniero del diavolo, anzi di una legione che possedeva la sua vita. Ma io attraverso il Gadareno posso anche individuare tanti e tanti carcerati che ai nostri giorni, pur non essendo posseduti da una legione, pur non commettendo gli stessi atti di quell'uomo forsennato, dimostrano ugualmente di trovarsi in una cella oscura, in un carcere buio, tra quattro mura. È una schiavitù ancora più limitativa, è una restrizione ancora più opprimente. Sì, è proprio la condizione di quanti sono caduti nel baratro del peccato, di quanti sono caduti nel baratro dell'incredulità e del materialismo, hanno perduto la luce, non possono uscire all'aria libera, non possono guardare il sole, alzare gli occhi verso il cielo. Che condizione triste, che condizione terribile! Ma non è, oh cari, immaginaria, è reale. Io non so se voi svolgete un'autentica opera di evangelizzazione come testimoni di Gesù Cristo. Spero di sì. E se come testimoni di Gesù Cristo entrate in contatto con gli uomini, parlando loro dell'Evangelo, vi accorgete con grande facilità che esistono questi poveri carcerati, non soltanto nelle prigioni, nelle carcere dove i criminali sono rinchiusi nel senso materiale della parola, ma anche liberi fra gli uomini, ma imprigionati dal diavolo, imprigionati dal peccato, privi di luce, privi di vita. E costoro fanno cordoglio, e quanti si trovano nell'afflizione, nel dolore. Perché poi, se vogliamo parlare di sofferenza, se vogliamo parlare di dolori, possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo. Quanti dolori in questo mondo, quanta sofferenza nel seno della società. Mi diceva una volta un fratello: bisogna trascorrere qualche giorno in un ospedale per rendersi conto dei dolori della società. Certo, è un'esperienza che apre gli occhi, ma soltanto in senso relativo, perché i dolori che esistono in mezzo al genere umano vanno molto al di là degli ospedali, non esistono solo in quelle corsie di dolore, esistono dovunque, in quante strade potete trovarli, in quante case, nel seno di quante famiglie, in quante fabbriche, ma soprattutto in quanti cuori potete trovare il cordoglio, la disperazione e il dolore. Ma c'è un anno di grazia, c'è un anno di grazia, ed è la grazia del Signore, la grazia celeste. Gloria al nome del Signore. e colui che è venuto per proclamare quest'anno di grazia si esprime proprio con queste parole: lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me. Perché? Perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Gloria al nome del Signore. È l'unto che parla. Vogliamo usare un altro termine? Usiamolo. È il Messia che parla. Messia vuol dire unto. Vogliamo usare ancora un altro termine? Usiamolo pure. Questa volta è un termine della lingua greca. È il Cristo che parla. Vogliamo usare un termine più vicino a noi? È Gesù che parla. È Gesù che parla. È proprio Lui che si esprime per annunziare e proclamare l'anno della grazia del Signore. E infatti egli afferma che è stato unto proprio per recare una buona novella, per compiere questo ministero. Noi sappiamo, perché lo leggiamo nella Bibbia, che egli è stato preordinato avanti la fondazione del mondo. Noi lo sappiamo perché lo leggiamo nella Bibbia, che egli è stato promesso sin dal giardino di Eden. Noi lo sappiamo perché lo leggiamo nella Bibbia, che egli è stato annunziato nel corso dei millenni come colui che doveva venire dal cielo per proclamare l'anno della grazia dell'Eterno. Egli è venuto, è venuto, gloria al nome del Signore, ed è venuto per essere l'unto. Nel Vecchio Testamento l'unto era il sacerdote dell'Altissimo, ed egli è venuto per essere il nostro sommo sacerdote. Nell'Antico Testamento l'unto era il profeta di Dio, ed egli è venuto per essere il profeta per noi. Nell'Antico Testamento l'unto era il re del popolo, ed egli è venuto per essere il nostro re, il re dei re, il Signore dei Signori. Gloria al nome del Signore. Ma l'unto era ed è soprattutto colui che ha ricevuto dal cielo tutta la potenza di Dio. Anche i credenti, unti dallo Spirito Santo, vengono rivestiti di potenza. Gesù, nel promettere il Consolatore, è stato estremamente chiaro su questo punto: voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà sopra di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino agli estremi termini della terra. Verrà lo Spirito e verrà la potenza. E infatti io credo a quel battesimo nello Spirito Santo che conferisce la potenza. Io non credo a quel battesimo nello Spirito Santo che fa balbettare solo qualche parola e poi esaurisce completamente la sua virtù e la sua manifestazione. Io credo a quel battesimo nello Spirito Santo che conferisce la potenza del cielo. L'ha detto Gesù, lo leggo nella parola di Dio. Ma quando io leggo di Gesù Cristo, che è stato unto direttamente dal Padre per svolgere un ministero di salvezza e di redenzione, allora in Lui devo vedere tutta la potenza di Dio, tutta la potenza del cielo, tutta la potenza che salva, tutta la potenza che redime. Devo vedere in Lui quella possibilità, quella capacità di salvezza, di redenzione, di guarigione, di liberazione, che può manifestarsi soltanto dalla virtù celeste. Gloria al nome del Signore. Gesù è venuto per proclamare l'anno di grazia, ma non come un bell'ideale che doveva essere predicato teoricamente, non come una dottrina che poteva interessare gli intelletti. Egli è venuto per proclamare un anno di grazia fattivo, concreto, operante, perché egli è stato unto per avere in se stesso tutta la potenza che salva, tutta la potenza che libera, tutta la potenza che guarisce. Alleluia al nome del Signore. E Gesù lo ha dimostrato. Se un giorno ha detto ai suoi avversari: se non credete a me, credete alle opere che io faccio, l'ha detto perché egli operava delle opere che nessuno poteva operare. E noi ci ricordiamo che un dottore della legge sinceramente lo ha riconosciuto in un incontro avuto con Gesù. Mi riferisco a Nicodemo, che andò al maestro di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare le opere che tu fai se Dio non è con lui». Alleluia! E Nicodemo non aveva ancora veduto tutto, non aveva veduto le meraviglie che il Signore doveva ancora compiere. Quante altre cose si sono aggiunte dopo quell'evento e dopo quel giorno. Lazzaro non era stato ancora risuscitato, ma Gesù lo ha risuscitato. La figliuola di Jairi non era stata ancora risuscitata, ma Gesù l'ha risuscitata. Il cieco nato non era stato ancora sanato, ma Gesù gli ha ridato la vista. Il lebbroso non era stato ancora mondato, ma Gesù lo ha guarito. I 10 lebbrosi non erano stati ancora liberati, ma Gesù li ha liberati. Ma questi sono piccoli atti, direi, di fronte a quelli grandiosi e meravigliosi compiuti da redenzione, perdonando i peccatori, rigenerando le anime, salvando tutti coloro che camminavano nella via della perdizione, nella via dell'inferno. Egli è stato unto per avere questa potenza, ed è una potenza infinita, una potenza eterna. A me piace ripetere continuamente Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché con questa parola posso affermare anche in questo momento che l'anno della grazia del Signore è un anno ancora aperto e c'ha tutta l'efficacia di ieri, tutta la potenza del passato per guarire quelli che hanno il cuor rotto, per dare libertà agli schiavi, apertura di carcere ai prigioni, per consolare gli afflitti, per salvare i peccatori e i perduti. L'anno di grazia. Ma c'è una parola che in questa sera mi colpisce profondamente e io voglio leggerla un'altra volta. Voglio proporre tutto il consiglio di Dio. Essere profondamente onesto nel predicare la parola del Signore. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Agli umili. Agli umili. Ma i peccatori sono orgogliosi, i criminali sono superbi. Coloro che sono dominati dal vizio hanno il cuor gonfio, allora non possono ascoltare e ricevere questo messaggio, essere benedetti da questa parola. Lo possono, perché questa parola è per gli umili. Diventa la parola del peccatore, diventa la parola dell'ammalato, diventa la parola del sofferente nel momento che questi individui si umiliano nel cospetto del Signore. Volete una bella testimonianza? Torniamo con la nostra mente al carceriere di Filippi, a quell'uomo della Macedonia che aveva ricevuto in custodia Paolo e Silla. E secondo la parola che gli era stata data, li aveva rinchiusi nella segreta. Noi diremmo oggi in una cella di punizione. Aveva serrato le loro mani e i loro piedi nei ceppi, senza misericordia, senza pietà. Aveva veduto bene che questi uomini erano sanguinanti, erano stati fustigati dai littori romani, in cattive condizioni. Ma quest'uomo duro, quest'uomo crudele, possiamo anche aggiungere quest'uomo superbo, quest'uomo orgoglioso, era rimasto fedele alla consegna, li aveva rinchiusi nella cella di rigore. Ma Paolo e Sila non si erano affatto turbati di quel trattamento, anzi lo avevano accettato come un dono di Dio. Per loro era un privilegio soffrire per il nome di Gesù Cristo. E perciò anche in quella cella oscura alzavano inni nel cospetto del Signore, lo glorificavano con il loro cuore, con il loro canto. All'improvviso si fece un terremoto che scosse sin dalle fondamenta quella prigione e tutte le porte si aprirono. Ma la potenza del Signore era in quel luogo. Tutti i carcerati rimasero lì, ma il carceriere non lo sapeva. Di fronte a quelle porte spalancate, pensando che tutti i carcerati si erano dati alla fuga, consapevole delle sue responsabilità, aveva sguainato la sua spada e stava per uccidersi. Ma Paolo lo chiamò dall'interno della prigione: non ti far nessun male, siamo tutti qui, nessuno è fuggito. Quel superbo, quell'orgoglioso, che cosa ha provato nel cuore? Che cosa ha avvertito nell'animo? Quale rivoluzione si è prodotta dentro di lui? Non ve lo so dire. Le realtà spirituali non possono essere analizzate in ogni dettaglio. Vi posso soltanto dire che entrò in fretta in quella cella e si gettò in ginocchio per dire: signori, che cosa devo fare per essere salvato? Ma guardatelo quel superbo, quell'orgoglioso, quel crudele. Non è più lo stesso. È un uomo spezzato, è un uomo umiliato, lo vediamo in ginocchio che esprime per intero il suo abbassamento e chiede ed implora: che cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. È Cristo che ti salva, è Cristo che ti redime, devi solo accettare il dono di Dio. Ma lo devi accettare proprio in questa maniera, stando in ginocchio, umiliato nella sua presenza. E quando dico stando in ginocchio, non mi riferisco necessariamente alla posizione fisica, perché un individuo può stare in ginocchio e conservare tutta la superbia del cuore, e può stare in piedi ed umiliarsi nel cospetto di Dio. E quello che Dio vuole è l'umiliazione davanti a Lui. Sappiamo che vuol dire umiltà, cercare la posizione più bassa, inchinarsi fino alla polvere. Anche qui possiamo usare un'altra espressione per rendere più intelligente il concetto: significa spogliarci di noi stessi, del nostro io, del nostro orgoglio, della nostra superbia, perché in fondo è assolutamente vero che se questo messaggio di grazia e di salvezza viene rifiutato e frequentemente respinto, è solo perché gli uomini sono orgogliosi, superbi, vogliono rimanere sopra un piedistallo, non vogliono confessare di aver bisogno, non vogliono ammettere di essere dei poveri malati e dei poveri peccatori. E questa loro superbia rappresenta un diaframma, un muro di separazione tra l'amore di Dio, la potenza di Dio e la loro vita. Ma caro amico in ascolto, demolisci in questa sera quel muro di separazione. Riconosci davanti a Dio che solo Lui ti può salvare, che di Lui hai bisogno. Riconosci davanti a Dio che quest'anno di grazia è anche per te. Ti viene offerto dalla misericordia divina in Cristo Gesù, che vuole essere anche il tuo Salvatore. Il Signore ti invita soltanto ad invocarlo sinceramente, con tutto il cuore, ad esprimere con le tue parole un concetto che possa essere questo: Signore, ho bisogno di te, perché da me stesso non posso fare nulla, ma tu hai provveduto ogni benedizione eterna per la mia vita, per la mia casa, per la mia famiglia. Signore, è un anno di grazia, concedi questa grazia anche all'anima mia. Fratello, sorella, amico, amica, questo invito è proprio per te in questo momento. Non voglio fare un appello, non voglio invitarti ad alzare la mano, voglio piuttosto invitarti a piegare le tue ginocchia, ma di più ancora il tuo cuore davanti a colui che ti offre grazia, perché ti vuole benedire oggi e ti vuole benedire per tutta l'eternità. Prostriamoci insieme davanti al Signore.